Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche Danna, Ave Maria.
Bene, allora iniziamo il nostro atto di riparazione. Ora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sagratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, che vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, ti credo presente nel santissimo sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Perché ora non posso riceverti sacramentalmente, prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, allora siamo tornati a Fatima, abbiamo fatto dei meravigliosi esercizi spirituali, perché non erano semplici esercizi, ma meravigliosi, veramente stupendi. E non è che lo dico io, l'hanno detto tutti coloro che hanno partecipato, non si sarebbero mai aspettati, diciamo, una pioggia di grazie, di verità, di conoscenza che prima non avevano, e anche persone nuove che erano, diciamo, che vivevano la loro vita cristiana, si sono resi conto che c'è stato un valore aggiunto alla loro vita cristiana perché hanno imparato tante cose che non conoscevano, e anche a migliorare, ecco, il proprio rapporto con il Signore e con la Madonna e con gli angeli, però qui è stata una grande grazia. Rendiamo grazie alla Madonna che ci ha invitati e ai pastorelli che ci ha condotti. E così. Adesso dovremmo tornare anche in luglio, dal 9 al 16, e non ci sono più tanti posti, per cui se qualcuno è intenzionato, velocemente, perché si stanno esaurendo. Ecco. E difatti coloro che sono tornati poi dicono: ah, devo dirlo a, ah, devo dirlo a, ah, e devo dirlo a, ah, che vengano, che vadano, eccetera. Vabbè, adesso poi, domenica sarà la Pentecoste. E allora, naturalmente, si parla tanto, vero, di Pentecoste, di doni dello Spirito Santo. Di doni, di doni, di doni, ma diciamo, io non lo so se sono un po' strano rispetto alla norma, ma praticamente mi sembra che per educazione prima dovremmo chiedere perdono per non aver corrisposto ai doni che abbiamo chiesto, ma poi non li abbiamo neanche vissuti, per cui non è che per la Pentecoste tu chiedi, fai e poi non combini niente, cioè lo Spirito Santo abita dentro di noi e, diciamo, è ospite dolce dell'anima, per cui se ce l'hai dentro di te, tu non devi mica solo invocarlo quando è la Pentecoste, no? È dentro di te. Parlagli, chiedigli, supplicalo, chiedi doni, chiedi di che lui non trovi ostacoli alla mia volontà, vero? Cioè alla sua volontà, per cui non voglia mettere davanti la mia alla sua. Spirito Santo vuole santificarci, cioè ci è stato dato perché non è solo il Consolatore, ma è il Santificatore, ecco, lui ci è stato dato proprio per questo motivo. E allora, prima di domandare altre cose, dovremmo dire, intanto mi pento e mi dolgo di non aver corrisposto fino ad oggi, e con questa Pentecoste rinnoverò umilmente, ecco, la mia richiesta di doni da vivere, però, perché non passi un altro anno e credo di aver fatto una bella Pentecoste, ma non ho combinato niente di nuovo in tutto l'anno. E allora, diciamo, solo per questione di educazione, mi sembra che prima di tutto dovremmo, ecco, pensare a questo, no? Allora, vediamo un po'. Noi abbiamo, allora, se consultiamo anche il Veni Creator, vero? E vediamo un po' quel che abbiamo chiesto, dopo tutti gli anni che camminiamo sulla faccia della terra, con tutte le comunioni che abbiamo fatto, le confessioni, eccetera, se abbiamo vissuto quello che abbiamo chiesto, che il Signore elargisce, lo Spirito Santo non se li tiene per sé, ma è proprio qui per questo, per cui dentro di noi abita colui che contristiamo, vero? Contristiamo lo Spirito Santo perché resistiamo alla sua azione santificatrice. Vieni, o Spirito Creatore, sentite un po' il Veni Creator tradotto in italiano, no? Vieni, o Spirito Creatore, visita le menti dei tuoi fedeli, riempi della celeste grazia i cuori che tu hai creato. E allora, non si deve correre, fermarsi e dire un momento, io sta parola qui non l'ho capita bene, devo capirla bene, no? Allora, Spirito Santo deve visitare le menti dei tuoi fedeli, per cui visita le menti dei tuoi fedeli, ma diciamo, come fa a visitare le menti degli infedeli? Per cui intanto vediamo se siamo stati fedeli alle promesse fatte l'anno precedente o durante l'anno, no? Per cui visita le menti dei tuoi fedeli. Se trovi questi fedeli, tu riempi della celeste grazia i cuori che tu hai creato. Però come fa a visitare le menti degli infedeli e riempirli di grazia che questi sprecano un'altra volta tutte queste celesti grazie? È vero che tu hai messo nei cuori, vedete, bisogna fare l'esame di coscienza, no? Anche per educazione, dice, prima che tu vada di nuovo a parlare con il Signore come se tutto fosse liscio e fosse tutto a posto, prova a vedere se per caso, no, non è per caso, no? Hai da chiedere perdono perché hai promesso e non hai mantenuto. Pensate, poi sentiremo anche nel Vangelo, ma è molto ricca, vi raccomando di memorizzare tutte queste cose. Voi ricordate quando San Pietro rinnegò per tre volte Gesù? Bene, adesso il Signore alla fine gli chiede, mi ami tu più di costoro? E glielo chiede per tre volte, pasci le mie pecore, pasci i miei agnelli. Glielo chiede ancora per ricordargli che lui è colui che ha rinnegato Gesù Cristo. Adesso voglio che tu non te lo dimentichi di avermi rinnegato e ti faccio di nuovo queste domande, vero? Per sentire, anche per ricordarti che tu hai promesso delle cose, io non ti lascerò mai, io non morirò con te, eccetera, eccetera. Però poi alla fine, avete visto cosa è successo? Rinnegato tre volte. E lui però, ogni volta che cantava il gallo la mattina, si metteva a piangere perché ricordava, ecco, che le volte che l'aveva rinnegato, per cui non vi comperate il cagnolino, il gatto, ma comperatevi un galletto e poi tenetevelo in casa, che ogni mattina quando canta almeno chissà che non sgorghi qualche, non scenda qualche lacrima dai nostri occhi per tutte le volte. L'avessimo rinnegato solo 3 volte, pensa un po'. Rinuncia Satana, sì rinuncio, ma cosa vuol dire che rinunci, che gli corri dietro, non fai più quello che dice Satana che quello che dice il Signore, no? Allora vedete, il Signore, bisogna puntualizzare queste cose, no? Il profeta Davide dice, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, quello che io ho fatto, il mio peccato, ecco, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Allora si è pentito, ma continuava a suonarlo con l'arpa, lui con la cetra, vero? E praticamente dobbiamo umiliarci, perché se no non combiniamo niente. Il Signore non fa grazia ai presuntuosi, ma fa grazia agli umili. E allora bisogna prima di tutto umiliarci, prima di tutto, e dire: Signore, io adesso ho l'ardire di chiederti un'altra volta dei doni che non ho mantenuto, cioè non ho profittato di quei doni, però me li sono messi sotto i piedi, ma certamente non di proposito, ma l'ho fatto, per cui la mia fragilità, la mia debolezza, le mie promesse da marinaio le ho dette un sacco di volte, ma però poi non le ho mantenute, per cui riempi, visita le menti dei tuoi fedeli, capite cosa vuol dire? Perché altrimenti uno la sa a memoria, allora quando ha finito tutto contento, tu non devi essere contento perché non hai capito manco quello che hai detto, no? Visita le menti dei tuoi fedeli. Allora siamo sempre fedeli noi, saremo già avanti nella santità, non siamo fedeli perché promettiamo e poi basta niente per rinnegare le promesse fatte. Qui vedete, altro che correre e arrivare in fondo al demi creato, fermati e rifletti e umiliati e comprati un galletto che canti tutte le mattine. Tu che sei detto consolatore, dono dell'Altissimo Dio, fonte viva, fuoco, amore, spirituale dolcezza. Tu sei detto consolatore. Allora, diciamo che chi segue Gesù Cristo perché è fedele, vero, ha da patire, perché devi rinnegare te stesso, sofferenza atroce, rinnegare me stesso, è un micidiale, è vero, devo rinnegare me stesso, ma mi torna più facile rinnegare Gesù Cristo. Ma rinnegare me stesso è una tortura proprio, non ce la faccio. Tu che sei detto consolatore, perché vieni a consolare quelli che rinnegano se stessi e prendono la croce, è vero, e seguono Gesù Cristo, ma siccome c'è da patire, è vero, questi devono trasformare il dolore in amore. E allora, Altissimo Dio, fonte viva, fuoco, amore e spirituale dolcezza. Allora, vedete che noi, se attingiamo da questo fuoco, da questa fonte viva di fuoco, l'amore e la spirituale dolcezza, non lasceremo andare all'inferno i nostri fratelli che ci vanno in quantità, a parte tutti gli altri peccati, ma pensate, l'altro giorno quando eravamo a Lisbona sembrava di essere in spiaggia, vero? Canottiere e braghette, delle specie di mutande praticamente, no? I peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno. E mi ricordo che un padre, nostro frate, quando c'è stata la giornata mondiale della gioventù, vero, cos'era, Tor Vergata, mi sembra che sia là, sono andati anche loro a confessarsi, no? Lui mi diceva, è venuta da me una ragazza, diciamo in braghette corte e in canottiera, no? E gli ho chiesto, dico, ma tu come vivi la tua purezza? Come dice la mia purezza? Io non ho capito. E dice, allora gli spiega il peccato della carne. Ah, ma io questo non sapevo. Ma dico, ma se tu vai in giro così, dice, è chiaro che tu praticamente ti rendi disponibile a fare i peccati della carne e glieli fai fare anche a quelli che ti guardano e ti desiderano in cuor loro, no? E allora questa poveretta, ecco, vedi, perché nessuno glielo dice, per cui sti parroci ammutoliti devono chiedere lo Spirito Santo, vero, perché dicano le cose che sono da dire. Questa ragazza ha detto, la ringrazio con tutto il cuore, mi ha riferito il padre, tanto non si sapeva, lui mi ha raccontato un episodio, no? Per cui chissà da dove veniva questa qua. E dice, la ringrazio con tutto il cuore, perché lei è il primo sacerdote che ha mostrato di volermi bene, perché mi ha detto la verità. E allora io, già come finisce questa cosa, andrò a cambiare tutto il mio guardaroba, perché lei mi ha spiegato bene, io ho capito bene e confermo che è chiaro che non potevo vivere la vita di purezza conciata così, perché ero un'offerta di carne da macello praticamente, e così. Allora, capite? Fonte viva, fuoco, amore e spirituale dolcezza. Allora, le anime del purgatorio, quanti parenti hai tu in purgatorio? Non lo sai? Bene, guarda, sicuramente ne hai. Cosa fai per tirarli fuori dal fuoco del purgatorio? Niente, per cui tu non hai amore, spirituale dolcezza, perché i tuoi parenti, coloro che ti hanno dato la vita, coloro, i tuoi nonni, che forse sono ancora in purgatorio, tu non hai né amore per loro e neanche spirituale dolcezza, perché se tu fossi veramente riconoscente, caro nonno, non so dove sei tu, sei in purgatorio, non è che si esce in fretta, sapete, bisogna pagare fino all'ultimo spicciolo. Per cui tu sei detto consolatore, ecco, quello, dunque, tu l'argitore dei sette doni, tu dito della destra del Padre, tu sei il promesso dal Padre, che rendi eloquenti le nostre lingue. Allora, eloquenti non per dire le cose sbagliate, eloquenti per dire la verità, per cui spiegare la verità. Ecco, perché se abbiamo le lingue eloquenti, sapete, i nostri politici non è che sono spinti dallo Spirito Santo, hanno le lingue molto eloquenti e ingannano il popolo raccontando balle praticamente, perché se siamo finiti dove siamo finiti è perché, vedete, che siamo contro Dio, non con Dio. Addirittura ho sentito che hanno censurato dei manifesti a Roma la sindaca, vero, che ha le ruote scentrate perché ha i raggi che sono rotti, è vero, e praticamente censurato perché non si deve parlare e non si devono mostrare le cose che riguardano l'aborto, no? Come se fosse un dono dello Spirito Santo ammazzare i nostri figli, vero? E siamo conciati così perché appunto non solo non ci pentiamo di aver combinato un macello con quella legge là, ma addirittura guai chi ne parla e ti costringono a calpestare anche la tua coscienza, no? Allora, rendi eloquenti le nostre lingue. Sii tu luce ai sensi, infonde amore nei cuori, rinfranca la fragilità del corpo con la tua perenne virtù. Ora, sii tu luce ai sensi, ma i nostri sensi sono illuminati? Cioè, che ne facciamo dei nostri sensi? Se fossero illuminati, luce ai nostri sensi, li useremmo lodando Dio che ce l'ha dati e usarli perché ce l'ha dati. Per cui non sono rapporti sessuali, sono atti procreativi che noi trasformiamo in un macello. Per cui non c'è la luce nei sensi, né chi ha proposto, né chi ha votato e né chi ha legiferato. Vedete che siamo tutta tenebra, Padre Pio diceva così, tutta tenebra, infondi amore nei cuori. Ecco, l'amore nei cuori in che cosa consiste? Chi mi ama osserva la mia parola, mette in pratica i miei insegnamenti, per cui infondi amore nei cuori. Ma dov'è questo amore che siamo ribelli? Vogliamo addirittura cambiare le parole di Gesù Cristo, no? Per far quel che vogliamo noi. Cioè, fargli dire ciò che non ha mai detto, perché è scomodo per noi seguire lui, ecco, nella verità. Dobbiamo fargli dire delle cose che non ha mai detto. Rinfranca la fragilità del corpo con la tua perenne virtù. Allora, rinfranca la fragilità del corpo. Allora, vedi, l'umile, siamo partiti con l'umiltà, adesso rinfranca la fragilità del corpo, siamo così fragili, così deboli, che dobbiamo pregare di più, perché se già siamo fragili e in più andiamo anche a vedere spettacoli, leggere, perdere tempo e ci indeboliamo sempre più, diciamo che la nostra fragilità diventa un'anoressia, vero, dell'anima, perché non la alimentiamo per essere meno fragili e per chiedere, ecco, che la nostra fragilità sia rinfrancata dalla forza di Dio. Tutto posso in colui che mi dà forza. Caccia lontano il nemico, donaci presto la pace, sotto la tua guida eviteremo ogni cosa nociva. Allora, scusate, secondo voi stiamo evitando ogni cosa nociva? Neanche un po'. Ci si sono messi anche quelli che dovrebbero gridarlo dai tetti? Ecco, addirittura le cose nocive non ci sono più, vengono addirittura benedette le cose nocive. Caccia lontano il nemico? No, lo invitiamo. Abbiamo riempito perfino il Vaticano, il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, parola di Paolo VI, per cui vedetevela con lui, che però è proprio così, perché è un cieco, è un sordo che non se ne rende conto. Donaci presto la pace, ma è impossibile che ci doni la pace, perché noi stiamo facendo guerra a Dio. Ogni volta che accogliete uno di questi piccoli, nel mio nome accogliete me. Dentro il tuo grembo, se c'è un bambino, tu lo accogli, accogli Gesù. Se lo condanni a morte, tu gridi a morte Gesù Cristo è libero Barabba, e per cui inviti il nemico a non starti lontano, ma addirittura a starti vicino. Caccia lontano il nemico, donaci presto la pace. Sotto la tua guida eviteremo ogni cosa nociva. Ma secondo voi siamo guidati dallo Spirito Santo? Stiamo evitando le cose nocive, ma quando mai? Ma svegliatevi, uomini di poca fede. Cioè, dico svegliatevi, non è che lo dico a voi perché io sono sveglio, ma penso che il Signore ce lo dica a tutti, compreso Claudio e anche Anna, no? Allora, insegnaci a conoscere il Padre e il Figlio e donaci di credere che tu sei lo Spirito che da loro procede. Questo qui è il Veni Creator, vero, che si canta o si cantava, vero? Però tradotto in italiano, perché leggendolo in latino uno non lo capisce, per cui dice, ma io non ho capito cosa intendeva. Allora io ve lo leggo in italiano, così lo capiscono tutti e tutti hanno la possibilità di andare a confessarsi e dire, Padre, ho contristato lo Spirito Santo che abita in me. Ma come lo contristiamo? Allora, insegnaci a conoscere il Padre. Ma chi è che conosce il Padre? Per mezzo del Figlio. Ma noi non conosciamo neanche il Figlio, tant'è vero che siccome non avevamo il registratore per registrare quello che ha detto, adesso viene fuori che possiamo immaginare quel che piace a noi e che il Signore non ha mai detto. E donaci di credere che tu sei lo Spirito che da loro procede. Ecco, e donaci di credere che tu sei lo Spirito. Capite? Ora, noi crediamo nella Santissima Trinità e cantiamo il Veni Creator, ma poi ci sono altri cristiani che però non credono allo Spirito Santo, non credono neanche al Figlio e non credono neanche al Padre, oppure fanno su un minestrone di parole che però non sono la Santissima Trinità. Sia gloria al Padre e al Figlio che è risorto dai morti e allo Spirito Consolatore per tutti i secoli dei secoli. Amen. Manda il tuo Spirito e tutto sarà ricreato e rinnoverai la faccia della terra. Ti prego, vieni presto a rinnovare la faccia della terra che è diventata una discarica di peccati e di eresie. Preghiamo. O Dio, che hai istruito i tuoi fedeli, illuminando i loro cuori con la luce dello Spirito Santo, concedi a noi di avere nello stesso spirito il gusto del bene e di godere sempre del suo conforto, per Cristo nostro Signore. Amen. Che bello, sono contento che l'angelo custode ha detto: prendi il Veni Creator e ti aiuto io a spiegarlo, il Veni Creator.
Grazie. E difatti,
ma scusa, e uno continua a cantare e dire, ma dico, ma tu non sai manco quello che dici e non ti interessa neanche di sapere quello che stai dicendo, no? E allora, com'è possibile formare dei cristiani in questo modo? E così, poi, vedete, abbiamo uscite, diciamo, di sacerdoti religiosi, vero, che abbandonano, vero, le promesse fatte. Voi pensate, no? Sacerdoti religiosi con voti solenni che hanno fatto tutte queste belle cose, vero? Ecco, invece di dire: Signore, ma io non sono degno, tu mi hai chiamato a fare questa vita religiosa, io sono un miserabile, dammi la forza, vieni Santo Spirito, bene, ma che cosa abbiamo combinato? Vedi, se non c'è la formazione dei seminari, ma quella giusta, non quelle dei sessantottini, e allora noi avremo praticamente dei risultati che sono completamente diversi da quelli che abbiamo in questo momento. Allora, se rileggo praticamente una frase di Padre Pio, di San Pio, da Pietrelcina, e mi vergogno, dico: Signore, io ho avuto la grazia di conoscerlo, di confessarmi, mi vergogno, tanta grazia, dovrei essere 1000 volte, 10.000 volte meglio di quello che sono, e sono un miserabile peccatore. Sentite qua, state attenti, stiano attenti tutti i preti religiosi, frati e suore, che ascoltino bene questa frase. La vanagloria è un nemico proprio delle anime che si sono consacrate al Signore e che si sono date alla vita spirituale. Qui la vanagloria è un nemico proprio delle anime religiose. Cosa succede? Che tu prendi uno che è niente, lo aiuti, diciamo, lo aiuti, lo porti a vivere una vita di santificazione, no? Per cui dovrebbe dire: ma io sono un pastore come il profeta Davide, no? Era il pastore di pecore, e dicono: no, portami qua il più piccolo, interessante, no? Il più piccolo dei tuoi figli. Ed era il pastorello. Vedete, sempre la Madonna va ancora dai pastorelli. Il pastorello. Allora, che succede? Che è stato chiamato a diventare re, vero, di Israele e capo del popolo. A un certo momento, sai, sei re, hai anche tempo libero, vero, dai un'occhiata di qua, un'occhiata di là, ha combinato dei bei pasticci. Qui, diciamo, era diciamo, la persona che, diciamo, che era stata elevata a livello più alto, no? in tutto Israele, e ha combinato i guai, no? Perché a un certo momento perdi tempo, guardi, non custodisci lo sguardo, i sensi, e ha combinato dei bei pasticci. Ma Pietro era papa praticamente, no? E cosa ha fatto? Ha rinnegato Gesù Cristo. Per cui non è un problema che non può capitare anche a coloro che sono chiamati alle altezze, al governo, perché abbiamo gli esempi precedenti che è possibile, anzi è facilissimo. La vanagloria, no? Ma chi credi di essere, no? Il Signore dice: io fonderò la mia chiesa, mica tua, è mia chiesa su questa roccia, no? Per cui tu non devi pensare che la chiesa sia tua, è mia, capite? E allora vedete, la vanagloria è facile. Adesso lasciamo stare preti, frati e suore, ma anche quelli che vanno in chiesa, che sono cristiani, che pensano di essere ottimi cristiani, fatti, vanagloria, subito in agguato. Perché se tu riprendi, diciamo, a modo, o mostri, ecco, che diciamo certe cose vanno fatte con più perfezione, vanno fatte in un certo modo, tu prova a dirlo, non so, alla sagrestana o quelli che puliscono la chiesa o che ne so, a una catechista. Povero te, hai finito di star bene perché tu non sai chi sono io, no? Io sono catechista, io ho studiato teologia, io qua, io là. Ragazzi miei, però tu fai delle cose che sono sbagliate, anche se hai studiato, bisogna vedere chi te l'ha insegnato, chi era il tuo maestro, no? Capite? Per cui è la Pentecoste, domenica sarà la festa, l'accesso alla solennità della Pentecoste, se non la facciamo così, con la testa bassa e con le lacrime agli occhi, non abbiamo neanche il coraggio di andare a parlare ancora con lo Spirito Santo e dirgli, ma dice, cosa vieni a dirmi? Se l'hai già 50 anni che mi dici le stesse cose e non hai fatta neanche una di quelle che mi hai promesso, no? Almeno chiedi perdono, almeno, ma dico, chi è che ha mai confessato? Padre, io ho contristato lo Spirito Santo che abita in me. E questo, quando io l'ho detto, si sono confessati tutti e sono andati tutti a confessarsi, no? Padre, ho contristato lo Spirito Santo che abita in me. E sono andati da un vescovo a confessarsi, no? Tanto è vero che sto vescovo dice, ma voi di che gruppo fate parte? Che io non ho mai sentito tanta gente che confessa questo peccato. E a dirvi la verità, non l'ho confessato neanche io, per cui finite, quando vi avrò confessati tutti, andrò a confessarmi anch'io, perché anch'io dovevo essere santo e non lo sono ancora, per cui ho contristato lo Spirito Santo. Pensate un po', queste cose qua le avete mai sentite, ma non le avrete mai sentite, ma non le sentirete neanche più se non cambia qualcosa. Per cui rendiamo grazie oggi alla sposa dello Spirito Santo, la madre del buon consiglio, di averci concesso questa specie di esame di coscienza circa i peccati rivolti allo Spirito Santo. Ecco. E mo me fermo, perché sennò... E Anna, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E quando si Spirito Santo, bisogna piegare la testa, bisogna piegare la testa, no? Se voi vedete i benedettini che sono maestri in liturgia, quando dicono gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, si piegano a 45 gradi. Capite? Noi siamo rinsecchiti come i baccalà, dritti, vero? Come i farisei che stanno ritti davanti al Signore e dicono Signore ti ringrazio perché non sono come gli altri. Sì, difatti sei un baccalà, che non sei neanche capace di piegare la testa e dire abbi pietà di me, Signore, perché ho molto peccato. Quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Ma questi non si confessano mai. Ma come fanno? Anzi, non sanno manco cosa confessare, perché dicono, io non ho fatto niente, non saprei, io faccio parte del gruppo di questo, di quello, di quell'altro, io quando prego faccio delle cose per carità. Andava, leggi la prima lettura, se no diranno Claudio diventi insopportabile.
Eccomi, allora, dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice, e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo, dicendo, c'è un uomo lasciato qui, prigioniero da Felice, contro il quale durante la mia visita a Gerusalemme si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Risposi loro che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi vennero qui e io senza indugi il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Quelli che lo incolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata a giudizio di Augusto, e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare.
Ma tu pensa, se tu sai che una cosa è vera e gli altri non ci credono, mo te denuncio. Perché Gesù è risorto, lui sosteneva che era risorto, che era vivo, e quegli altri, cioè, non è possibile perché l'abbiamo ammazzato. E allora cosa facciamo? Mo te mettiamo in carcere, perché tu stai dicendo delle cose che non devi dire. Difatti oggigiorno, vedete, quanti hanno paura di parlare, oggi c'è questa paura di dire la verità. Quei pochi che hanno il coraggio di dire la verità pigliano botte da tutte le parti, perché non si deve dire la verità, perché vuol dire che siamo sotto influsso del menzognero che non vuole che si dica la verità. E me rimane sempre impresso, no? Perché durante un esorcismo, l'ho detto altre volte, a me l'ha detto, dice, taci tu, perché sai troppe cose, capito? Allora, io non ho studiato teologia, no? E mi ha detto che so troppe cose. Immaginate quelli che l'hanno studiata, quelli che hanno studiato i santi padri, così quante cose sanno, e perché stanno zitti? E perché stanno zitti? Perché lui gli ha detto taci, perché sai troppe cose, e questi obbediscono al demonio e tacciono. È una vergogna a dirsela qua, visto che c'è lo Spirito Santo che ci concede di dirlo. Ecco. E allora, diciamo che già abbiamo parlato molto, vero, dello Spirito Santo, ma io adesso chiederei, Anna, uno stacco musicale, poi leggiamo il Salmo, dopo lo stacco musicale, ecco, sì. Tu dai i numeri, anche
perfetto,
tranquilla,
sì, sì.
Non volevamo offenderti, no, ma dai.
No, ma lo so, per carità. Allora, numero telefonico di Radio Buon Consiglio per chi volesse intervenire, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Non l'ho trovato mai in te.
Allora, Claudio, sì?
Signora Apostolo, il suo trono nei cieli, ma leggi tu, Anna.
Sì. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi.
Che meraviglia! Si scioglie il cuore a sentire. È tutto scritto, no? Ma se uno non capisce quello che legge, no? È come non lo leggesse, no? Allora, benedici il Signore, anima mia. La tua anima deve costantemente benedire il Signore, quanto in me benedica il suo santo nome, per cui non solo l'anima, tutto il corpo deve benedire il Signore, vero? Deve vivere per colui che gli ha dato la vita da vivere, in pratica, ecco, e rendere grazie e guardarsi intorno e dire: Signore, tutto questo hai fatto per me. Vedo le fioriture, sento i profumi, e non l'hai fatti per gli angeli, l'hai fatti per me, io non ringrazio, sono un ingrato. Cioè il cuore duro è anche, non solo il cuore, ma anche la cervice. Benedice il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Vedi? Quante comunioni hai fatto? Quante messe hai partecipato? ti stai santificando? Tutti questi doni, questi suoi benefici, non dimenticarli perché sono stati dati, perché tu li utilizzi per farti santo e non lo fai. Per cui tu puoi anche dire, Signore ti benedico, ma se non fai quello che ti dico, è ipocrita dire, Signore ti benedico, l'anima mia ti benedica per tutto e dimentico tutti i tuoi benefici, perché se non li dimentico, devo metterli in pratica e dire non me l'hai dati perché io li sotterri, ma devo farli fruttificare. Questi benefici sono i talenti, il tizio che l'ha sotterrati, cosa è successo? Servo malvagio e infingardo, capite? E allora questi benefici te li ricordi, dove l'hai messi, dove sono finiti, manco li vedi, non ringrazi neanche di averli avuti, e se ne vedi due, ne hai avuti 2000 e ne ringrazi di due, per cui sei anche cieco, chiedi il dono della vista per vedere tutti i benefici che il Signore ti ha elargito. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Attenzione, su quelli che lo temono, è vero, non su quelli che lo sfidano, perché oggi stiamo sfidando il Signore, purtroppo, stiamo sfidando il Signore, e pensate un po' che Sant'Alfonso dice queste cose qua, che vi leggo le parole testuali perché è bene che le conosciamo chiaro e tondo, questo dottore della Chiesa, ecco, dice così: Dio usa misericordia a chi lo teme, non a chi si serve della sua misericordia per non temerlo. Va bene così? È chiaro? Ecco, che bisogna essere chiari. E invece non lo siamo chiari, perché noi leggiamo, cantiamo, ma dico, ma tu sai manco quello che dici, parli, prometti al Signore delle cose che non mantieni. È potente su quelli che lo temono, che temono di offenderlo. Ecco, il santo timor di Dio è un dono che ci è stato dato, vero, dallo Spirito Santo. Ma ce l'hai tu questo dono? Ah, non ce l'hai, e devi chiederlo? Ma insistentemente, perché è già troppo tempo che tu metti sotto i piedi tutto ciò. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Nella misura in cui ti penti, nella misura in cui ti penti delle tue colpe, il Signore dice bene, le allontano, no? Però te le lascio davanti finché tu non ti penti. Infatti, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, per cui, vedi, non le allontana finché non ti sei umiliato, finché non vivi nell'umiltà. Non dimenticartele tu, perché le hai fatte, per cui resta umile perché sei in grado di ripeterle quelle colpe e anche far di peggio se non smetti di essere presuntuoso. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. E il suo regno domina l'universo, lui è il Signore di tutto. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi, benedetto il Signore che ha creato gli angeli, sono dei tesori che il Signore ci ha donato. Ma questi angeli bisogna avere anche amicizia con loro, perché loro praticamente farebbero il tifo per noi, perché vogliono che andiamo a lodare il Signore insieme a loro. Noi siamo poco meno degli angeli, ma bisogna vedere poco meno di quali angeli, di quelli della luce o di quelli delle tenebre, perché sono angeli anche quegli altri. Io oggigiorno vedo più angeli vestiti di nero che angeli veramente luminosi. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi. Ma voi pensate a questi potenti esecutori, amici nostri, ma come li trattiamo? Ma soltanto a fargli vedere le schifezze che facciamo, il nostro angelo custode, diciamo, non può mettersi le mani sugli occhi, ma vede le porcherie che facciamo, e poi abbiamo anche il coraggio di parlare con l'angelo custode dopo che l'abbiamo scandalizzato, per così dire, potenti esecutori, stanno sempre dinanzi a Dio e gli tocca anche vedere tutte le nostre schifezze. Umiliamoci, se no non diventeremo mai cristiani. Il cristiano è uno che dice: Signore, io potrei essere nato dove non... potrei anche non essere battezzato. Tu mi hai dato il privilegio, ecco, di nascere, di essere accolto nel grembo e non morto ammazzato nel grembo di una donna. Sono vivo, battezzato, c'ho ancora un po' di fede. Signore, aumenta la mia fede, troppo poca ne ho. Signore, illumina la mia mente, il mio cuore, la mia vita, perché io sia un fedele servo tuo e possa il giorno della mia morte sentirmi dire: vieni avanti, servo, buono e fedele. Non sei né servo, né buono, né fedele, tu non entri e vai a piangere quello che non hai voluto piangere sulla terra. Amen. Ave Maria. Adesso, Anna, tutto il tempo è a tua disposizione e ascoltiamo il magnifico Don Dolindo.
Va bene. Ecco, dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. E gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: seguimi. Passo alla meditazione di Don Dolindo, sono a pagina 2189, San Giovanni, capitolo 21. Dopo che gli apostoli si furono rifocillati insieme a Gesù sulla riva deserta, Gesù, rivolto a Pietro, lo interrogò dicendo: Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu più di questi? Pietro rispose umilmente, rimettendosi questa volta al giudizio stesso del Maestro divino: certamente, Signore, tu sai che io ti amo. Prima della passione, nella notte della cena, aveva spavaldamente affermato che anche se tutti l'avessero abbandonato, egli non l'avrebbe rinnegato. Ma posto nell'occasione, aveva invece per 3 volte protestato di non conoscerlo e di non essere suo discepolo. Ora che Gesù vuol fargli riparare la triplice negazione con una triplice protesta di amore, egli risponde con umiltà che lo ama. Ora che Gesù vuol fargli riparare la triplice negazione con una triplice protesta di amore, egli risponde con umiltà che lo ama, ma non fa alcun confronto con i suoi compagni e si rimette al giudizio del Maestro. Gesù Cristo gli domandò se lo amava più degli altri per farlo salutarmente umiliare, ricordando la presunzione con la quale si era creduto più forte e più fedele degli altri. E per questo lo interrogò con questa forma solo la prima volta, bastandogli che gli si fosse internamente umiliato. Gesù, come è chiaro dal contesto, non volle mettere a confronto l'amore di Pietro con quello di Giovanni, che era un amore più tenero, ma solo volle con delicatezza raccogliere Pietro in un sentimento di umile penitenza, ricordando che aveva preteso di amarlo più di tutti e poi l'aveva rinnegato. Gesù, interrogandolo, non lo chiamò Pietro, ma Simone, figlio di Giovanni, per mostrargli che per il suo rinnegamento non aveva più meritato quel nome di fiducia che egli gli aveva dato e che doveva riconquistarlo con una protesta di amore e di fedeltà. Alla risposta di Pietro, «Signore, tu sai che io ti amo», Gesù soggiunse, «pascola i miei agnelli». Il testo greco ha il diminutivo, «pascola i miei piccoli agnelli», quelli cioè che ora nascono alla fede. Per la seconda volta Gesù domandò a Pietro, «Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu?» Questa volta non disse «mi ami tu più di questi», perché non volle ricordare nuovamente a Pietro il suo peccato, ma volle un'esplicita testimonianza di amore per dargli il governo delle anime radunate in ovile, cioè della Chiesa, costituita come vera società. Pietro rispose di nuovo «certamente, Signore, tu sai che io ti amo». Gesù soggiunse, «pascola i miei agnelli», o come dice molto espressivamente il testo greco, «prenditi cura del mio gregge». Per la terza volta Gesù disse a Pietro, «e Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu?» Pietro allora si contristò, pensando che Gesù glielo domandasse perché non vedeva in lui l'amore e perché ricordava ancora il peccato che aveva fatto rinnegandolo. E rispose, «Signore, tu sai tutto. Tu conosci che io ti amo». E voleva dirgli, «tu sai quello che io sono. Tu conosci il mio cuore. Tu lo scruti nel fondo e tu sai che nonostante la mia infedeltà, io ti amo». Gesù soggiunse, «pascola le mie pecorelle», ossia, secondo il testo greco, le pecore madri, fatte adulte, capaci di procrearne delle altre. In poche parole Gesù tracciava tutto il cammino della Chiesa e dava a Pietro e ai suoi successori il primato di giurisdizione su tutto il suo gregge fino al termine dei secoli. Egli affidava a Pietro le anime che aveva redente col sangue suo sulla croce, in un amore infinito, e richiese da lui una triplice confessione di amore, perché doveva governarle per amore e con amore. Chiamò Pietro col nome di nascita Simone, sia perché egli nella passione del Maestro aveva smesso quel nome come compromettente, e Gesù volle ricordarglielo, e sia principalmente perché volle allora compiere ciò che gli aveva detto nell'eleggerlo: «Tu ti chiamerai Pietro». Nell'eleggerlo gli aveva annunziato che si sarebbe chiamato Pietro, cioè pietra fondamentale, rupe, sulla quale avrebbe edificato la Chiesa. Ora compiva ciò che aveva annunziato e chiamava Pietro col nome di origine, Simone, per renderlo di fatto Pietro, capo visibile e fondamento della Chiesa. Se l'avesse chiamato Pietro, egli avrebbe supposto già in lui quello che stava per dirgli. Richiestagli la triplice confessione di amore, Gesù gli assegnò su quella base l'ufficio di formare il gregge con l'apostolato, di governarlo con la suprema autorità e di perpetuarlo formando le pecore madri, cioè governando i pastori delle anime che la generano a lui in tutto il mondo e in tutti i secoli. Egli gli dette un triplice regno e può dirsi quasi che con le sue divine parole cesellò egli la tiara del pontefice. Gli dette il regno delle anime, pascola i miei piccoli agnelli. Gli dette il governo dei popoli cristiani, prenditi cura del mio gregge. Gli dette la giurisdizione suprema su tutti i pastori, pascola le mie pecore madri che generano gli agnelli. Gesù Cristo è il re di tutto l'universo e di tutte le genti e per il suo sangue ha di pieno diritto in eredità alle nazioni. Gesù costituì Pietro e i suoi successori vicari e rappresentanti di questa sua potestà e per conseguenza i papi sono di diritto divino rappresentanti della sua suprema autorità sulle anime, sulle nazioni, sui capi, tanto spirituali che temporali, dei popoli. Il Papa, sì, è re di amore, ma è re dei re veramente per diritto divino. Qualunque limitazione posta alla sua autorità è essenzialmente contraria alla maniera illimitata con la quale Gesù Cristo l'ha costituita. È un fatto poi confermato dalla storia, che i regni che si sottraggono alla Chiesa vanno in rovina, presto o tardi, e che i popoli che non riconoscono in Lui il Padre universale e il moderatore delle umane potestà cadono sotto l'esosa schiavitù dei tiranni. Certo, il potere del Papa è potere di amore, non è potere di armi. È anzi potenza di triplice amore, che cura il corpo, l'anima e la vita dei suoi figli, che si estende alla terra, al purgatorio e al cielo, e riguarda tutte le creature, per renderle inno di amore a Dio. Certo, il potere del Papa non può ridursi ad un potere politico nel senso umano e sporco di questa parola. Ma il negare che sia una reale potestà su tutte le genti, in tutta la loro vita spirituale e corporale, temporale ed eterna, è lo stesso che negare la potestà di Dio su ogni creatura. Gesù Cristo, dopo aver dato a Pietro la potestà di pascolare e reggere la Chiesa, gli disse: in verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi la veste e andavi dove volevi, ma quando sarai invecchiato stenderai le mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove tu non vorrai. L'Evangelista aggiunge che disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. San Giovanni scrisse il Vangelo dopo la morte di San Pietro e poté controllare meglio la verità dell'analogia e del paragone del quale Gesù si servì per predirgliela. Chi è giovane ha maggiore elasticità nei movimenti, può cingersi la veste da sé e può andare dove gli piace. Chi è vecchio, invece, ha bisogno di un altro che lo cinga e per farglielo fare più agevolmente stende le braccia come se le stendesse in croce. Egli non può non andare dove desidera, ma dove lo accompagnano gli altri, ai quali è soggetto. Pietro doveva terminare la vita con un glorioso martirio simile a quello del suo maestro e doveva glorificare Dio con questa ultima grandiosa testimonianza di amore. Egli fu crocifisso, fu cinto di funi, stese le mani per farsele crocifiggere ed andò dove non voleva. Andò alla morte che ripugna sommamente alla natura. Egli, anzi, condannato in Roma alla crocifissione sotto Nerone nell'anno 67, per rispetto al suo maestro e per i fedeli, affinché non avessero confuso la sua croce con quella di Gesù, domandò in grazia ai carnefici ed ottenne di essere crocifisso col capo in giù. In tal modo glorificò veramente Dio. Con una fedeltà eroica di amore, mostrò la potenza della sua grazia nel sostenere la debole natura, suggellò con il sangue i suoi insegnamenti e consolidò col martirio il santo fondamento della Chiesa. Per questo Gesù, dopo avergli predetto la morte velatamente per non turbarlo, gli soggiunse: «Seguimi». Non ebbe quasi il cuore di dirgli: «Sarai crocifisso come me», ma gli ricordò la seconda parte di quel suo precetto col quale comandava di prendere la croce e seguirlo, e lo esortò a percorrere il suo stesso cammino. Egli non parlò più esplicitamente, perché era inutile, sapendo che giunta l'ora del cimento l'avrebbe sostenuto con la sua grazia. Gli aveva dato un immenso potere, non già perché fosse stato come un re della terra, ma perché si fosse immolato come un buon pastore per le pecorelle che gli aveva affidate. Aveva tracciato il programma della vita dei pontefici, che è vita di rinunzia e di immolazione, anche in mezzo agli onori dei quali sono circondati per rispetto della loro dignità. Quando Gesù disse a Pietro: «Seguimi», egli andrò appresso a lui, credendo che dovesse fargli delle particolari raccomandazioni. Era tutto compreso dell'ufficio assegnatogli, poiché aveva avvertito nell'anima una profonda trasformazione. Era anche tutto compreso dalla profezia fattagli, nella quale aveva capito che si accennava alla sua vecchiaia, e vedendo Giovanni, che si era messo anch'egli a seguire Gesù, ebbe la curiosità di sapere che cosa sarebbe stato di lui. Forse, sentendosi dire che sarebbe giunto alla vecchiaia, si preoccupò di sopravvivere a Giovanni, che amava di particolare amore. Forse desiderò per lui qualche ufficio speciale. Si ricordò che quel discepolo era prediletto da Gesù, che nella cena gli aveva appoggiato il capo sul petto domandando chi fosse il traditore, ed immaginò che dovesse avere un posto importante. Perciò, rivolto a Gesù, gli domandò: «Signore, di questi che sarà?» Era una curiosità che non importava pagare, poiché quando un'anima è eletta ad una missione deve pensare a compierla senza preoccuparsi dell'ufficio degli altri. Gesù poi, per spiegare a Pietro che cosa sarebbe stato di Giovanni, avrebbe dovuto dirgli tante cose che l'avrebbero contristato, poiché certo San Giovanni ebbe a patire non poco, sia per l'esilio a Patmos, sia per le persecuzioni che ebbe, sino ad essere gettato in una caldaia di olio bollente. Perciò rispose evasivamente: «Se voglio che rimanga fino a tanto che io venga, a te che importa?» Gesù Cristo aveva detto altra volta agli apostoli: «Quando sarò partito ed avrò preparato il luogo per voi, verrò di nuovo e vi prenderò con me, affinché dove io sono siate anche voi». Con queste parole aveva loro promesso di assisterli nella morte e portarli in paradiso. Dicendo a Pietro: «Se io voglio che rimanga finché io venga», e Gesù evidentemente non alludeva alla sua venuta finale, ma alla sua venuta amorosa nella morte di Giovanni. Egli voleva dire: «Lo farò rimanere sulla terra finché io verrò a prenderlo. A te che importa sapere quando verrò a prenderlo? Tu seguimi, cioè tu percorri la tua via presso a me e non ti curare di altro». in questo, alla possibile curiosità di Pietro di conoscere quale ufficio avrebbe avuto Giovanni, Gesù non rispose che con quella parola «tu seguimi», per indicare che era cosa indipendente dalla potestà di pascolare il gregge che allora gli aveva dato. San Giovanni infatti doveva essere profeta, e questo dono gratis dato dipendeva da una grazia particolare dello Spirito Santo e non da una comunicazione di grazia fattagli dal supremo ministero di Pietro. Gesù volle così riservarsi sull'universale potere dato a Pietro quello di elargire egli per lo Spirito Santo le grazie particolari alle anime privilegiate dal suo amore. Certo, la risposta di Gesù è oscura, ma dal contesto sembra che questo ne sia il significato. Gli apostoli fedeli aspettavano la venuta finale del Redentore nel giudizio e la credevano vicina. Ora, quando si sparse la voce che Gesù aveva detto di Giovanni che sarebbe rimasto fino alla sua venuta, i fratelli, cioè i cristiani, credettero che avesse parlato dell'ultima venuta. E perciò si sparse fra loro la fiaba che quell'apostolo non sarebbe morto. Ma Giovanni ci tiene a smentirla, perché non rispondeva al pensiero del maestro e smentisce solo la parte della falsa interpretazione riguardante la durata della sua vita. Se io voglio che rimanga fino a tanto che io venga, a te che importa? Dicendo che Gesù non affermò che non sarebbe morto, ma solo riservò a sé il conoscere e il determinare il giorno della sua morte. L'altra parte della risposta di Gesù a Pietro, tu seguimi, era chiara, e San Giovanni non ci si ferma sopra. Amen. Mi fermo.
Amen. Allora, il fioretto ci sta però.
Sì, perché è abbastanza breve, eccolo qua. Sì,
sì. Sì.
Allora, ripesco, scusate, un po' di pazienza. Allora, oggi è venerdì, eccomi arrivata qua. San Felice Vero, mi pare, sì. Sì. Ecco, allora, l'unione con Dio in ogni momento, questa era la massima di San Felice, frate Cappuccino, nel suo questuare per le strade di porta in porta. Occhi a terra, corona in mano, mente in cielo. Questa massima San Felice la praticò per tutta la vita, edificando e predicando in misura veramente grande. Com'era infatti edificante vedere quell'umile fraticello con la barba bianca, i piedi nudi e la tonaca tutta rappezzata mentre pregava camminando. Egli approfittava di ogni momento per elevare la sua mente a Dio. E la corona del rosario, che teneva sempre in mano, gli era utilissima a questo scopo. Ecco, a proposito, approfittare dei momenti liberi, per esempio mentre si cammina, per dire qualche decina del rosario. Magari, tempo permettendo, anche qualche rosario intero in più, aggiungo io. Bene.
Il tempo bisogna trovarlo, perché ne perdiamo tanto. Quello che abbiamo perso, dobbiamo ritrovarlo e utilizzarlo in modo diverso. Bene, santa giornata a tutti, santa Pentecoste fatta come si deve, chiedendo umilmente perdono di tutti i doni che abbiamo ricevuto e li abbiamo sotterrati con la nostra ingratitudine, con la nostra tiepidezza, con la nostra indifferenza. Ave Maria.
Santa giornata, Ave Maria.